su questi giorni ci siamo soffermati sulla figura di Maria. Leggendola a partire da Giovanni 19, 25, 27, Maria sotto la croce, figlio, ecco tua madre, leggendola come dono e dono esemplare, typus et exemplar, dice il capitolo ottavo della Lumen Gentium, esemplare. Guardando questo dono, abbiamo detto, noi vediamo come Dio, il Padre di Gesù, sta davanti all'uomo, con grazia, e guardando lei, noi vediamo come l'uomo è chiamato a stare davanti a Dio, con fede. Il sì, il fiat, nella gioia, il magnificat, e ad alto prezzo, il gradius, una spada, ti trapasserà l'anima. E abbiamo ancora detto, guardando questo dono, noi vediamo quale è l'opera che Dio compie nell'uomo. La nascita a nuova creatura, a immagine del Figlio. Belli e buoni, santi e immacolati al suo cospetto, pieni di grazia. Quindi Maria, vedo come Dio mi guarda, vedo come devo rispondergli, vedo qual è l'opera che il Padre per il Figlio nello Spirito compie in me. Se gli dico sì, la nascita a uomo a immagine del Figlio, a immagine del Cristo. Gli uomini del sì, nella figlialità, sì al Padre, nella fraternità, sì all'altro, nella custodia, sì al creato, nell'eterno, sì alla vita eterna. Ora, di questo tipo d'uomo che Dio crea, il figlio, il fratello, il custode, l'erede, Cristo è l'archetipo. Al salmista che si dice che cosa è l'uomo, risponde profeticamente Pilato. Eccolo, eccolo. L'uomo, ecco l'uomo, il Cristo. L'uomo è il figlio, il fratello, il custode, l'erede. E Cristo è l'archetipo. Maria è il prototipo, è il primo modello. È il primo modello. E noi siamo chiamati a diventare, nel nostro ordine, a diventare modelli. Del Cristo. Maria ci dice, la prima è possibile. Accogliete lo Spirito e lo Spirito vi conforma al Figlio, al fratello, al custode, all'erede. Maria dunque, letta in chiave di dono esemplare, quindi questa illustrazione, esemplificazione della vocazione dell'uomo, divenire immagini del Figlio e divenire come lei generazione del Figlio al mondo. Generare, rendere presente il Figlio al mondo come dono di Dio al mondo, perché l'uomo divenga uomo a questa altezza. Guardate che Dio non è preoccupato che noi si divenga delle persone religiose. Dio in Cristo è preoccupato che noi si divenga semplicemente degli uomini, maschi e femmine. E che si diventa uomini ad altezza di Cristo. Maria è il prototipo di questo tipo di umanità, è rassomigliantissimo. Anche qui è interessante vedere come nella liturgia russa, per esempio, noi abbiamo solennità, feste, memorie facoltative, loro hanno somigliantissimi a Cristo, somiglianti a Cristo. San Francesco, per esempio, appartiene anche nell'Oriente all'ordine dei somigliantissimi. Ecco allora, e quindi è come noi generiamo il Cristo al mondo? Come diventiamo come Maria, come abbiamo detto, l'aurora del sole, il grembo della parola, la terra del cielo, proprio con una vita simile a quella di Cristo. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni verso gli altri e dall'amore che avrete verso tutti. Siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che fa scendere il sole e la pioggia sui giusti e sui buoni, sugli ingiusti e sui cattivi. Ecco allora, è come Maria facendolo trovare e portandolo. Di conseguenza, ecco l'incontro di questa mattina, di conseguenza è proclamata beata. Luca 1, 45 e 49. 45 è Elisabetta. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ed è detta benedetta. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. E Maria stessa nel Magnificat dirà: io, povera tapina, guardata dall'alto, che ha fatto in me e per me cose grandi, dico, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Questo, qui abbiamo l'incipit, l'inizio della devozione a Maria. Qui, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Benedetta tu. Ecco. Ora, qualcosa sulla devozione c'è da dire. Ad esempio, quando i miei fratelli e le mie sorelle della Riforma dicono: voi cattolici avete una devozione a Maria che dire selvaggia e dire poco. Vuol dire che c'è qualcosa da rivedere. Io vi do solo alcune elementari indicazioni. L'esperienza cristiana è innanzitutto una esperienza trinitaria. Fondamentale è la centralità trinitaria. ogni dono perfetto. Giacomo 1,17. Ogni dono perfetto, ogni regalo viene dal Padre, il Dio della luce. Viene a noi per mezzo del Figlio. È percepito da noi nello Spirito Santo. Tutto è dal Padre per il Figlio nello Spirito. Ogni dono, ogni preghiera di ringraziamento per il dono, di lode e di supplica, ogni preghiera è rivolta al Padre. Con viscere materne abbiamo detto in questi giorni, per mezzo del Figlio, e lo possiamo fare nello Spirito Santo. Non è Maria l'oggetto ultimo della mia preghiera. Non è Maria la mediatrice prima delle grazie. Quindi è molto importante anche questo passaggio della lettera prima di Paolo a Timoteo. È buona cosa che voi preghiate per tutti, Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per molti. Sorridiamo un momentino. Un giorno un frate della Basilica di Sant'Antonio a Padova mi dice: succede di tutto, gente che va davanti all'icona del Signore Gesù a pregarlo che dica a Sant'Antonio di fargli grazie. No, scusate, era per ridere. Si rovesciano le prospettive. No, allora bisogna essere niente, semplicemente avvertiti. E allora a dire che noi abbiamo, attenzione, non esistono poi le facoltà teologiche, ma esiste una facoltà teologica che è del popolo di Dio, unica, a cui attingono anche le facoltà teologiche, che è la liturgia. La liturgia anticamente veniva chiamata la cattedra dei poveri, il luogo in cui Dio convoca il suo popolo e tra l'altro lo illumina, lo ammaestra, lo istruisce, oltre che trasformarlo, perché la sua parola è trasformatrice. Ecco. Ora la liturgia è chiara. Anche stamattina abbiamo detto preghiamo. La preghiera è rivolta a chi? Al Padre. La conclusione è per mezzo di Gesù Cristo. Questo è possibile nello Spirito Santo. Quindi ogni dono, ogni grazia viene dal Padre per il Figlio nello Spirito. Ogni preghiera di ringraziamento, di lode, di supplica sale al Padre per il Figlio nello Spirito. I miei amici della Riforma mi dicono: una volta che avete chiaro questo, poi a livello personale fate quello che vi pare, ma sia chiara, ecco. E questo deve essere, però con un'aggiunta: nella comunione dei santi, preghiera e al Padre per il Figlio nello Spirito, ma tutto avviene nella Communio Sanctorum. Il canone primo della Messa romano, comunicantes et memoriam venerantes, in primis della Beata Vergine Maria, poi gli Apostoli, poi Battista, poi non so se è chiaro. Quindi, ecco allora la devozione. Si prega con Maria. Qui bisogna crearla questa spiritualità. Anche quando io da solo, in stanza, chiudi la tua porta, quando da solo in stanza io prego, cioè ascolto nello spirito il Padre che mi parla nel Figlio, ascolto, poi rispondo, la preghiera è questo dialogo di parola donata e di parola rivolta nel ringraziamento, nella lode, nella supplica. Quando faccio questo, io lo faccio in comunione con tutta la Chiesa. Non sono solo, rappresento, io sono il frammento del tutto, in me prega la Chiesa, in me prega l'umanità, in me prega il creato. Quando noi ci troviamo nelle nostre assemblee liturgiche, le lode, il vespro, l'eucaristia, noi siamo i rappresentanti del tutto. Quando mi dicono, padre, oggi non si prega più, mi risulta che nel mondo ce ne siano ancora almeno 7 che pregano. Quindi il mondo prega. Quindi il mondo prega. Bisogna avere questo concetto di rappresentanza. Io sono un tu che riassume il noi e che riassume il tutto. Ecco perché Gesù non è preoccupato dei grandi numeri. Non abbiate timore, piccolo gregge. E ci insegna, dovete essere il lievito nella pasta, il sale nella minestra, la luce nella tenebra. Un po' di umiltà. Noi vogliamo essere a volte tutto. Accontentati di lievitare la pasta, di salare la minestra, di illuminare la vita. E tu facendo questo lo fai rappresentando tutti. Ecco, abbiamo detto ieri come Maria del Fiat e del Magnificat e lo ha detto a nome di tutta l'umanità e di tutta la creazione. Quindi noi preghiamo con Maria. Ecco perché quando siamo convocati, ecco, assieme ecco, al volto del Cristo, ci sono poi le icone dei somigliantissimi e dei somiglianti anche gli amici di Cristo, la Chiesa, l'icona della Vergine con il bambino, mai solo, perché Maria non è mai sola. L'icona degli Apostoli, l'icona del Santo che ci è caro. Quindi si prega con Maria, si prega come Maria, il Magnificat. Si prega come Maria, con Maria, si prega con Maria, si prega Maria, è con noi, in primis, è con noi. Con Maria lodiamo, con Maria intercediamo. Questa grande intercessione che poi è simboleggiata nella intercessione di Maria, non hanno vino. Che cos'è l'intercessione? L'intercessione è fare un passo presso il Padre per mezzo del Figlio nello Spirito a dire: Padre, non abbiamo vino, non abbiamo acqua, con tutto ciò che può significare, non abbiamo luce, non abbiamo amore, non abbiamo giustizia, non abbiamo salute, non abbiamo vino. Ecco, allora si diventa intercessore e il Padre sa già ciò di cui abbiamo bisogno, ma è contento quando intercediamo perché dice: toh, lo sanno anche loro. E quindi ecco, si prega con Maria, si prega come Maria. Allora il problema, anche poi è diventato un problema ecumenico, si può pregare Maria in prima persona? Lo si può fare. Come nella comunione dei santi mi rivolgo a volte e dico a una persona: prega per me. Lo si può fare, ma sapendo che Maria non sostituisce nessuno. Maria è questa sorella di viaggio, nostra sorella nella fede, ecco, è questa sorella di viaggio a cui posso dire: prega per me. Lei a volte dice: va bene, lo dirò al Figlio, che è l'unico che porta al Padre. Non sostituisce il Figlio, non salta il Figlio, ma porta al Figlio anche la nostra supplica. Poi mi ricorda anche, ecco, guarda, non aver paura, puoi dirglielo anche da solo. Ma mi capite cosa intendo dire? Ecco, il chiedere a un altro di pregare per me non sostituisce il fatto che io dico: Signore, abbi pietà di me che sono un povero uomo. Però nella comunione dei santi Paolo lo raccomanda: pregate gli uni per gli altri. Ecco, proprio nella lettera, ecco, sì, ma non è, sempre nella lettera a Timoteo, al capitolo 2, versetto 1, questo, pregare. Quindi, ecco, questo ordine, la centralità trinitaria e la centralità cristologica. Questo ha risolto ogni problema, anche ecumenico. L'importante è che si abbia questa chiarezza. La comunità dei santi si rivolge al Padre per il Figlio nello Spirito. Con Maria i santi e tutti e il tutto. Siamo cattolici, universali, e tutti e tutti, con Maria, come Maria, e anche chiedendo a Maria: intercede per noi. Lei lo fa, non hanno vino. Poi viene a lui e a noi dice una parola, una sola. Quando mi dicono, ecco, sono tante le parole che dice a Međugorje, lo dico tra parentesi, che dico così tante che a me non me ne interessa, mi basta quella che mi ha detto la casa, ne ho fin troppo. Fate quello che vi dirà, scusatemi. No, per me non è credibile che chiacchiera tutti i giorni. È inutile che sia bugiardo, insomma. Mi capite, no? Questo lo dice, ecco, Allora dico, c'è anche uno stile. Allora ecco, questa chiarezza, insomma, proprio, e questo con tutto il rispetto del popolo, mi raccomando. C'è un'educazione anche da fare, ma reimparare dalla liturgia. Ecco allora questa centralità trinitaria. E al Padre, per il Figlio nello Spirito, gli dico grazie dei tuoi doni e ti ringrazio del dono di Maria come madre. Grazie. È un dono prezioso, è un dono che custodisco, è un dono che ascolto. Fate quello che vi dirà. È un dono che conosco potente in intercessione. È la tutta santa potente in intercessione presso di te. Per questo vi dico, Maria, prega per me il Figlio. La Madonna di Medjugorje mi vuol bene, guardate. Mi capite cosa intendo dire? Qui c'è la sintesi. Ecco allora, reimparare dalla liturgia e poi reimparare la nostra devozione dalla centralità della cena del Signore domenicale. Il Signore risorto, dove dà l'appuntamento ai suoi? È Lui che ha lasciato un luogo dove si fa puntualmente incontrare dai suoi. Si chiama la cena del Signore. Ha lasciato Lui un appuntamento. La cena del Signore. Quando quell'ultima cena spezza il pane, prende il calice, conclude. Fate questo in memoria di me. Vuol dire, quello è il gesto che deve essere ricordato lungo i secoli. Paolo, facciamo memoria con quel gesto del come ci ha amato la morte del Signore e lo annunciamo. Ecco, il luogo della memoria è il luogo dell'annuncio. È Lui che ha dato il luogo dell'appuntamento. La domenica è il luogo in cui il risorto appare e convoca i suoi. Il Dominicus Dies, il giorno del Signore. Ecco. Per cui, ecco, io lo chiamo l'apparizione settimanale. Convoca i suoi e li convoca nel giardino della nuova creazione. Pensate al risorto, la Maddalena dove lo incontra? Nel giardino, il giardino della nuova creazione. Il risorto incontra i suoi. E li incontra per farli risorgere. È potenza di resurrezione. Il risorto incontra i suoi e li fa risorgere. Io uso questa formula: a perdonati che perdonano, a illuminati che illuminano. Sono i momenti della liturgia, del perdono, della parola. Amati che amano, fino a spezzarsi, fino a darsi il pasto del pane. Prendete e mangiate, prendete e bevete, venite e poi andate, ritornate nella compagnia degli uomini e dentro questo mondo così com'è non private il mondo dei segni buoni, del perdono, del Vangelo, dell'amore fino al dono di sé. Questo è generare vita. Questo è far risorgere il mondo a vita nuova, nell'attesa del compimento. Finché torna, nell'attesa del compimento. E il compimento che cos'è? È la vita nuova, è la vita eterna, oltre ogni male, oltre ogni morte. Ed è lì che incontriamo Maria. La incontriamo nel credo. E Maria ci ricorda questo risorto è quello che ha preso carne da me. Ce lo identifica il risorto, non so se è chiaro. È quello a cui io ho dato carne. E nel credo, nacque da... Voglio dire, il risorto è il nato da Maria. Il risorto è il crocifisso sotto Ponzio Pilato. Cosa ci sta a fare Pilato nel credo? Cosa ci sta a fare Maria nel campo? Voglio dire, parliamo di un tu storico, non di un'idea. Un tu. Siamo amati da un tu, non da un'idea. Questo tu, ecco, che ci ama al punto da ogni domenica invitarci a cena e ci prepara i pasti buoni, le portate del perdono, della parola e del pane. Questo è cibo buono, questo è vino buono. Allora ecco, ma quel risorto è il nato da Maria. È il crocifisso sotto Ponzio Pilato. Poi Maria la ricordiamo nel credo, nel carmine. Fa parte della comunione, è la prima. E allora, ecco, è la prima e mi dice, e mi ricorda quello che abbiamo detto in questi giorni. La sua presenza mi dice, mi raccomando, diventate somigliantissimi al Figlio. Nella leggenda di origine dell'ordine dei servi di Maria, del medievale, la chiamata di San Filippo Venizi, del Beato Filippo, c'è una frase bellissima che a me mi ha pacificato. Maria chiama Filippo e gli dice: Filippo, ti ho chiamato perché tu divenga somigliantissimo al Figlio. Maria non trattiene nulla per sé. Rimanda al Cristo. E allora ecco che con lei lodiamo, ecco, e ringraziamo Dio d'avercela donata. Quindi ecco allora questo avere chiaro che questa è la grande apparizione. Questa è una grande apparizione che è finalizzata all'apparizione dell'uomo nuovo. Il risorto appare, ci dà in pasto il suo perdono, la sua parola, se stesso, perché si divenga simili a Lui, somiglianti a Lui. Appare per farci apparire quello che dobbiamo essere, e ci dona al mondo. Per cui ogni battezzato è il luogo dell'apparizione del Signore. Non so se è chiaro. Abbiamo tante apparizioni qua e là di Maria, la quale Maria ci ricorda una cosa: figli miei, madre, ma quando vi mettete in testa che voi dovete essere i luoghi dell'apparizione? Quel Cristo che a noi appare in un perdono, appare come parola che emerge dalla scrittura, come parola, appare come dono incondizionato di sé in un pezzo di pane che si spezza. Al mondo come appare? Fratelli e sorelle, diciamocelo apertamente, Dio al mondo non dona Bibbie e sacramenti. Questi sono i doni di Dio alla sua Chiesa, sono i sacramenti della Chiesa, della nostra illuminazione e trasformazione. Dio al mondo dona uomini e donne trasformati dalla Bibbia e dal sacramento. Siamo noi il libro leggibile. Seconda lettera ai Corinti, il capitolo 3. Ecco, noi siamo la nostra lettera, siete voi, dice Paolo, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Noi, figli e figlie, fratelli e sorelle, custodi e redi degli eterni, siamo il dono di Dio al mondo, la lettera di Dio al mondo, la persona, il battezzato, la battezzata, la comunità dei battezzati. È la lettera di Dio al mondo. Il mondo deve leggere la presenza del Padre per il Figlio nello Spirito, la deve leggere attraverso di noi. È chiaro che siamo indegni, ma questo, tutto questo non ci deve spaventare, ci deve far dire come Pietro, la prima reazione: Signore, allontanati da me, che sono peccatore, cerca qualcun altro. È ovvio. Oppure, ancora Pietro: Signore, è bellissimo, ma è impossibile all'uomo. D'accordo, è impossibile all'uomo, ma è possibile a Dio. E il Dio di Gesù non è venuto a cercare i giusti, ma i peccatori. Allora, sceglie gente come me, come voi, scusatemi, come voi capite, sceglie gente così, ospitate. È vero che senza di me non potete fare nulla, ma è vero che tutto posso in colui che mi dà la forza. Allora siate umili dal chiedere la forza per essere, con il vostro modo di pensare, con il vostro modo di sentire, con il vostro modo di vivere, di essere la visibilità del Padre di Gesù, in Gesù, al mondo, evento nello Spirito. Che il grande magistero poi, in questo, di Papa Francesco, il magistero di Papa Francesco, al di là delle sue lettere che sono notevoli, è proprio questo: una quotidianità in cui traspaia la tenerezza e la compassione di Dio nei confronti del mondo. Non ha bisogno di dita contro. Il mondo ha bisogno e si accorge di persone che gli prolunghino lo sguardo di fiducia, di speranza e di amore di Dio in Gesù Cristo. Per i giusti e per gli ingiusti, per i buoni e verrebbero buone. Che lo sguardo di Maria era misericordioso. E Maria la misericordiosa ci insegna: ospitatelo in voi e vi trasforma dentro, vi dà un cuore capace di vedere con fiducia, con speranza e con amore. Il mondo ha bisogno di queste apparizioni, e io leggo le apparizioni di Maria come un invito a questo. Siccome questo lo apprendo poi anche da Maria, soprattutto durante la celebrazione liturgica, io non sono un frequentatore di luoghi di apparizione. E il mio augurio è che tutta questa gente molto legata al paradigma ottico piuttosto che al paradigma dell'ascolto, l'ascolto c'è, ecco, mi auguro che capisca davvero il senso anche delle apparizioni. E il senso vero di un'apparizione, se è autentica e autenticata, ti rimanda a Cristo e al Vangelo, all'essenziale. Per cui, ecco, Maria è l'esemplare anche qui del come si diventa veggente. Si diventa veggente attraverso l'ascolto. Maria ascolta, dall'udito al cuore, conserva nel cuore. Dalla conservazione alla meditazione, medita. Dalla meditazione alle labbra, magnifica, dalle labbra ai piedi, vive alla luce della parola. Si diventa veggenti ascoltando la parola. Ecco allora, e concludo. Noi fra poco andremo ancora alla celebrazione. E nella celebrazione il risorto, e nel risorto il Padre e lo Spirito si rendono presenti. Il risorto lo vedono gli occhi nell'icona. L'icona è un sacramentale, è la finestra aperta attraverso cui l'altro si rende visibile. Il risorto si rende udibile nella parola, si rende mangiabile con la bocca. Quindi il risorto si fa vedere, si fa udire, si fa mangiare per farci risorgere a vita buona, a vita eterna. E che sia possibile risorgere a vita buona, a vita eterna, a sua immagine e somiglianza, la possibilità è data dalle icone, dalla icona di Maria e dalla icona dei Santi. È possibile. Fai questo e diventerai immagine del Figlio. Guarda il prototipo, Maria, guarda gli altri somiglianti o somigliantissimi, i quali con noi lodano, esaltano, ringraziano Dio e intercedono per noi. Per cui abbiamo questa esperienza della vita cristiana, ecco, dove lì troviamo anche poi anche queste benedette messe dei defunti, sono messe dei viventi. Ecco. Li ricordiamo proprio in questo contesto della comunione dei santi. Con noi lodano Dio A voi ricordano, date ospitalità allo Spirito e diventerete come noi, somiglianti a Figlio, in una vita buona e in una vita risorta. Oggi faccio memoria del mio defunto, oggi faccio memoria di una mia persona cara che è nel cuore del Padre. Non so se è chiaro. Ecco, ecco allora la conclusione, che è un grazie, ecco proprio, è un grazie al Padre per il Figlio nello Spirito del dono di Maria. E allora il Padre per il Figlio nello Spirito ce lo dice, te l'ho donata come madre, guardala. E in lei vedi come ti ama, guardala, e in lei vedi che risposta mi aspetto da te. Guardala, lodami con lei, intercedi con lei, non temere di dirgli beata, perché ha creduto. Non temere di dirgli prega per me, perché è forte in intercessione. E con questo vi ringrazio.
Posso farle una domanda? Per chiudere.
Intanto io non ho portato l'auricolare, per cui se parla con più
cose. Mi avvicini. No, beh, intanto ringraziarla, credo sicuramente a nome di tutti, ma l'avrebbe fatto sicuramente anche Gianluca. Io le chiedevo questo, perché chiedo un commento, perché dalla sua esposizione è già emerso quello che adesso le dico. C'è però un titolo che viene anche in ambito proprio ecclesiale, spesso attribuito a Maria, che è quello di corredentrice, sì, che lei non ha citato, ma credo che volutamente, sì, giustamente non ha citato. Quindi volevo se lei ci desse così un commento, sì, su questo. E poi la figura di Giuseppe, che sicuramente, sì, è sempre stata a fianco di Maria. Due parole se lei può dirci su questo.
Allora, io qui devo essere molto chiaro. Ho lasciato su il libro Mariologia Ecumenica, dove c'è un capitolo sulla corredentrice. Allora, questo titolo, corredentrice, innanzitutto non è in nessun documento ufficiale del Magistero della Chiesa. Uno. Due, il termine corredentrice va tolto dal vocabolario.
Lo proprio che lei lo dicesse da questa parte.
Perché? Perché corredentrice, questo lo si insegna a scuola, eh? Io faccio scuola di facoltà teologica, bariologia, quindi non do. Perché il termine corredentrice dà il senso di parità. Il cui, non so se è chiaro. Quindi il termine corredentrice non è usato, non è più usabile. E il Magistero non lo usa mai. Ma, che vuol dire mettere sullo stesso piano unico e il mediatore di salvezza. Maria è una salvata. Il Salvatore, il Redentore, è uno. È uno. Il Padre salva tutti mediante l'unico, abbiamo letto, no, Timoteo? L'unico mediatore di salvezza, l'unico Redentore che è Cristo Gesù. Quindi il termine corredenzione in ambito mariologico non si usa più. Si è fatta una lunga discussione sul termine mediatrice. E qui io in quel testo ho lunghi capitoli su proprio a livello ecumenico. Anche qui chiarendo che l'unico mediatore è Gesù. L'unico. Ma il mediatore Gesù, ecco allora, cerca dei cooperatori, dei cooperatori, degli alleati. Qui è importante il concetto di alleanza. Già questo è tipico del giudeo-cristianesimo, ecco, per farvi capire, narra un detto rabbinico che nell'imprincipio, proprio nell'imprincipio di questa esperienza ebraico-cristiana, vi è un uomo in terra che guarda il cielo sgomento, guarda che mondo, ci fosse un Dio che se ne prende cura. In cielo c'era un tu che guardava la terra e dice: guarda che mondo, trovassi un alleato per prendermi cura del mondo. E i due tu, il Dio di Abramo e Abramo, sì, incontrano. Nasce la storia dell'alleanza. Noi nelle parole centrali della memoria eucaristica diciamo la nuova alleanza. Ecco, Cristo, Gesù Cristo è l'alleato perfetto del Padre nell'opera della creazione, nella decreazione. Dio vede questo mondo, non è questo il mio sogno, non è questa la mia creazione. L'uomo è no a Dio, è no all'altro, è no al creato, è no all'eterno. Io cerco alleati che siano, che accolgano la mia visione, il mio sì. Cerco alleati, cerco figli, cerco fratelli e sorelle, cerco custodi. Cerco amanti dell'Eterno, io, con loro, per loro e in loro, io, attraverso loro, do vita alla vita nuova, filiale, fraterna, custode, erede. Allora, il Padre, attraverso l'unico mediatore, che è il Cristo, e il Cristo attraverso i suoi amici opera attraverso i suoi amici. Lui opera attraverso i suoi amici e attraverso i suoi amici genera cose nuove. Questo è cooperare. Ecco che ora, oggi, il termine più usato è quello di Paolo, cooperatori. Cooperatori, quindi chiamati in libertà a dire sì, accetto di essere un tuo alleato, un tuo cooperatore. Per cui Paolo nella prima ai Corinti, Dio chiama, io ecco, pianto. Paolo, l'altro irriga, Apollo, è Dio che chiama, è Dio che fa crescere. Quindi noi siamo dei chiamati da Dio, dei resi capaci da Dio, chiama, il Padre per il Figlio chiama, rende capaci a diventare i suoi collaboratori, cooperatori, nell'opera del regno. Quando si dice regno di Dio, si dice una vita filiale, fraterna, custode, erede. E Maria è grande cooperatrice. Si può anche dire mediatrice in questo senso, come si può dire la Chiesa mediatrice, ma è seconda, cioè è una mediazione al servizio del mediatore, insomma. Capite il senso, ecco, delle cose. Invece con redentrice dà il senso, ecco, cioè non è usabile perché proprio, e il Magistero non lo usa, proprio per il semplice motivo che sembra quasi che siamo alla pari di Cristo. Chi chiama è Lui, chi dà la forza è Lui, chi dà l'input, cioè l'indicazione del che fare è Lui, chi porta a compimento è Lui. Noi diamo tutta la nostra opera, con tutta la nostra libertà e soprattutto, mi raccomando, c'è bisogno di questo nella Chiesa, con tutta la nostra passione. A volte siamo senza passione. Non so se è chiaro. E quindi ecco, ma non per fare proseliti. Che interessa girare tutto il mondo e poi fare un proselito e renderlo peggio di prima, ma per non privare la terra di questa buona notizia. È possibile un mondo che sia una creazione e non una decreazione. In fondo Dio poteva starsene dov'era, ma non poteva, perché Dio soffre. E qui Origene ha ragione, Dio soffre. Perché soffre? Perché ama. E chi ama soffre nel vedere gli amati che vanno male. Soffre. Ecco perché poi scende nel figlio. Alla fine dice, chissà, più di così non posso fare. Vado a raccontare agli uomini che mi fanno patire quanto li amo. E quanto desidererei che diventassero, che cosa, uomini. E allora ecco, l'uomo. Uomini come? Ad altezza dell'uomo, ad altezza di Cristo. Guardate che c'è un grande messaggio. E ciascuno di noi è un chiamato con passione a collaborare a questo. Con la sua libertà, con le sue doti, con i suoi limiti, con i suoi peccati. Signore, sono una frana, lo so, non è il caso che ti lamenti troppo, domattina ricominci da capo. Tant'è vero che l'unica cosa che da sempre è il perdono. Perdono vuol dire ricominciare sempre da capo. E farlo per suo amore e per amore degli umani. Capisco anche chi dice, ma il tuo Dio non lo capisco, come mai, vedendo com'è il mondo, non capisco che cosa aspetta a spegnere il sole. Ti capisco. E questa tua preghiera la capisce anche Lui. Solo che il suo amore è più forte del nostro male. Ci vuole più bene del nostro volerci male. E Maria è il prototipo di questa mediazione, eh? È il prototipo, è la prima, non va mai dimenticata, è la prima. Maria, la madre di Gesù, il quale è il Signore, e Elisabetta la chiama la madre del mio Signore. Il quale Signore poi nella riflessione è il figlio di Dio e diventa la Theotokos, la madre di Dio. Detto questo, contempliamo, ringraziamo, gioiamo, poi arriva poi Ambrogio di Milano a dire, una volta che hai detto Theotokos, madre di Dio, ricordati che Maria ti dice, oh, tocca a te adesso diventare la madre di Dio, generalo al mondo con la tua vita.